Buona serata, siamo tra l'altro onorati di averla insieme a noi, una scrittrice senese, oltre ad essere scrittrice anche insegnante medievalista, quindi medievista, pardon. E quindi diamo il benvenuto a Sarita Massai. Buonasera Sarita.
Buonasera Marco, buonasera. Sì, si può dire entrambe le versioni, sia medievalista che medievista, quindi vanno bene entrambe.
Senti, la prima cosa che a me risalta nella tua breve biografia è una cosa che non tutti fanno più, trasmettere ai propri alunni la storia e la letteratura, perché se uno la insegna con passione è già un bel pezzo avanti, diciamo la verità.
Sì, l'obiettivo è proprio questo. Praticamente io ho scelto di insegnare molto molto presto, quando ancora non sapevo se nemmeno avrei finito l'università, ma l'idea di poter veramente accendere un pochino di luce e risvegliare l'interesse allo studio, ma mica per le conoscenze o altro, semplicemente per aiutare a conoscerli meglio, a conoscere se stessi meglio. È l'obiettivo primario. Non mi interessa altro se non aiutarli a scoprirsi durante il piccolo cammino che hanno vicino a me in questi 3 anni di scuola media, e vederli veramente mutare, cambiare, prendere consapevolezza di cosa vogliono essere, o sperano, o pensano. È per me quasi una missione, non certo per lo stipendio che non insegnati, insomma.
Lasciamo perdere, ecco, come tutte gli altri, diciamo la verità, siamo comunque, diciamo, e sottolineiamo che gli insegnanti sono gli insegnanti italiani sono i meno pagati d'Europa, ecco. Apro parentesi e chiudo parentesi,
Sì, infatti è così,
e se non mi sbaglio, vero?
È così.
Perché tra l'altro non ci sono ormai molte figure che insegnano con passione. Io nel mio cammino di studi ne ho trovate veramente poche, ecco. Diciamo la verità, chi insegna con passione è un po' una mosca bianca, ecco, ormai.
Sì, anche se
anche delle scuole virtuose, cioè nel senso in cui si trovano più insegnanti che insegnano con passione, non è che ce ne siano tante, ecco. C'è una sorta un po' di appiattimento, ecco.
Forse stanchezza, sai,
vero?
Frustrazione anche davanti a delle realtà che sono anche per noi diventate come dei muri invalicabili, per cui tante volte ci troviamo e ci sentiamo soli davanti a famiglie. La cosa bella è poter costruire un ponte tra la scuola e le famiglie, solo che non è sempre così, e la società non è facile oggi.
Perché spesso, molte volte dall'altra parte troviamo dei muri, per capirsi.
Sì. Poi la burocrazia all'interno della scuola, tante cose che insomma appesantiscono, ecco, l'insegnamento stesso. Anche se, ripeto, io conosco tante giovani leve, tanti ragazzi neoimmessi in ruolo con una motivazione incredibile, davvero. È che è un lavoro comunque non facile, logorante, e appunto in una società che sta cambiando dal libro digitale, che si sta trasformando proprio l'impostazione dello studio, si va verso una digitalizzazione di tutto quanto, quindi come tutti i periodi di trasformazione anche la società si adatta, ma con dei tempi più lunghi, e noi siamo in mezzo a questa realtà.
Comunque io ti dico la verità che nel mio percorso di studio di insegnanti che ce la mettevano tutta e che infondevano passione in quello che insegnavano, ne ho trovati, per capirsi. Cioè, ho trovato anche delle figure, come tu hai detto, ormai stanche, però ci sono anche c'erano delle figure anche non più giovanissime, però che avevano una grande forza d'animo, ecco, una forza d'animo che praticamente anche, cioè c'è differenza fra insegnare la storia in un modo o nell'altro, ovvero i ragazzi si appassionano se praticamente l'insegnante insegna la storia con un certo taglio, ti dico la verità.
Sì, è così, sì, è così.
Vero?
Sì, è proprio questo. L'amore è un veicolo importante, intendo la passione per quello che uno riesce a suscitare, è quello che magari attrae i ragazzi, proprio la passione che uno ha per un qualcosa si sente inevitabile nel modo in cui lo comunica.
Senti, dove vogliamo partire con la tua opera? Da adesso o dall'inizio? Come vuoi te? Io parto come vuoi.
Possiamo fare un discorso a ritroso, se si vuole. Nel senso, partiamo dall'ultima cosa che ho scritto e poi un excursus all'indietro.
Tu l'ultima cosa che hai scritto praticamente è un romanzo che si chiama Paolino Gradisca.
Sì.
E praticamente chi è questo Paolino Gradisca? Ce lo racconti?
È la storia di Paolino Gradisca, è la storia di un bambino abbandonato nei primi anni del Novecento. E a me piace molto raccontare, cioè, forse perché è l'impostazione storica, tirare fuori dall'oblio, dal buio, e tirare attraverso la memoria, riportare alla luce personaggi, idee, situazioni, racconti di chi ha vissuto e che magari era appunto un nessuno, non noto, non famoso, un ragazzino che ha subito due abbandoni dalla famiglia importante, molto importante sicuramente di provenienza, fino al secondo abbandono della famiglia adottiva, tra virgolette, dalla famiglia che l'aveva preso in affido con la balia, pagata perché appunto c'era la balia che lo nutriva, ma che come tutte le cose a contratto era arrivato il momento della sua scadenza e riportato nell'orfanotrofio. Diciamo nell'Italia dei primi del Novecento questa era una cosa consueta purtroppo all'epoca. E quindi ripercorro il cammino di questo Paolino in mezzo alla prima, alla seconda guerra mondiale, a tutto anche un tessuto sociale, una situazione storica, sociale in grande mutamento. Provo a fare questo tentativo di ridargli un nome, lui che di nomi non l'aveva avuti, anzi aveva avuto un NN all'inizio, poi il nome della famiglia adottiva, poi un nome affibbiatogli dalle suore dell'orfanotrofio, quindi il cognome Gradisca, nel senso che Dio gradisca, no?
Ho capito.
Capito, come gli innocenti o come tutti quelli che erano figli di NN, come dicevano un tempo. E però questo Paolino poi piano piano emerge come personalità, come carattere e si vedrà molto più eroe lui di tanti famosi personaggi.
E praticamente questa famiglia adottiva com'era praticamente? Questa famiglia adottiva che poi l'ha restituito come un pacco all'orfanotrofio, ma chi era questa famiglia adottiva?
Allora, la cosa essenziale quando si studia la storia, come dico ai ragazzi, no? Non applichiamo mai giudizio, perché non sappiamo in che condizioni si trovano gli esseri umani a fare delle scelte. La famiglia adottiva era poverissima, Marco, poverissima come erano, come potevano essere prima del Novecento, come in tanti poveri ancora in tante parti del mondo, costretti ad accettare questo bimbo perché avevano bisogno di soldi e la madre adottiva, conoscendo la famiglia importante da cui derivava, prendeva un bel po' di soldini nel tirarlo su. Molto molto poveri, però poi quando è finito il baliatico, cioè il contratto, e loro non avevano più proventi da questa cosa e quindi obbligati a restituirlo. E poi però c'è un riscatto, ora poi ne parlerò nel libro di tutto questo. Un po' il mondo degli umili, dei poveri, che costella la vita di questo ragazzino.
Perfetto, senti, poi tu praticamente, oltre a questa storia di abbandono, hai scritto anche nel precedente libro qualcosa di che riguarda persone scartate, diciamo, sì. Donne che praticamente sì. hanno avuto vicende interiori abbastanza sì. particolari, come è Oltre la soglia, tra l'altro.
Sì, io mi incentro negli studi e nei racconti soprattutto su situazioni di disagio, di difficoltà, non solo sul piano economico, materiale, ma anche su quello emotivo, psicologico, mettici anche spirituale volendo, ma soprattutto emotivo e psicologico. E quindi cerco, una ricerca incessante di trasmettere le sensazioni che possono provare le persone in diversi stati d'animo. Queste sono tre figure femminili, una ragazzina di un'epoca tanto 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 lontana, si tratta di Pompei, durante i giorni prima proprio precedenti l'eruzione del vulcano, quindi figurati, ecco. Addirittura, però una ragazzina costretta dalla storia, dalla società del tempo a diventare vestale, cioè a diventare sacerdotessa della dea Vesta, e costretta da quel ruolo che relegava le bambine in quella circostanza e anche oggi forse in tante parti del mondo, no? E poi faccio una comparazione tra lei, una ragazzina che invece era una mia alunna e che veramente ha vissuto una tragedia legata ad una situazione in Kosovo, ad una valanga, e da lì poi il racconto della sua realtà e della realtà delle donne kosovare, soprattutto durante il periodo di Milosevic e quindi i serbi che invadono il Kosovo e che fanno una tragedia in certi villaggi. E altra realtà, un'altra figura femminile di una giovane donna contemporanea in una società molto evoluta, che però ha un dramma interiore che la porta bene o male a essere uguale alle altre due. Quindi ho cercato di individuare una comparazione tra queste tre realtà.
Praticamente sì. È un filo rosso che praticamente le congiunge tutte e tre, per capirsi.
Sì, sì. Un filo rosso, ha detto proprio bene.
Sì, sì, infatti questo filo rosso che praticamente che congiunge questo universo femminile, in questo caso un universo femminile immerso nel dolore, per capirsi.
Sì, sì.
Per capirsi praticamente nel dolore, tutte e tre hanno questi che l'unisce praticamente, oltre a essere donna, anche questo malessere interiore e questa disperazione, per capirsi. Forse ho capito,
sì.
Vero?
Ho capito benissimo. Oltre a questo ho cercato anche di delineare i tre aspetti di vita, proprio differenziandoli, perché differenti sono in tempo e spazio. Semplicemente però queste grandi tre differenze ho cercato e tentato di individuare le grandi similitudini,
sì, sì.
della serie Non c'è tempo e non c'è spazio che tiene, ma i sentimenti umani, l'essere umano non varia. Questo più o meno è il messaggio. La cosa interessante è vedere come queste tre figure hanno delle tre realtà diverse, tre situazioni diverse, che poi però convergono nella stessa identica fine per tutte e tre. Non è solo una fine materiale, ma proprio una similitudine davanti al travalicare la soglia della propria esistenza.
Senti, ma anche nel tuo primo romanzo c'è, è incentrato su una figura femminile, una piccola fanciulla, se non mi sbaglio.
Sì,
il romanzo del 2018, il nome del male, che già dal titolo, cioè nel senso...
Figlia male.
Vero? Sì, infatti, perché... perché praticamente anche esso è incentrato su una storia abbastanza tosta, tra virgolette.
Sì, è vero. E giuro, la prossima volta scrivo cose comiche, se mi riesce. No, in realtà il nome del male nasce proprio prendendo l'esempio di una condizione estrema di violenza su minori, raccontata però nel modo più leggero possibile, perché non era la questione di entrare nei dettagli della situazione, era invece sollevare il pensiero di chi legge come possa vivere un bambino abusato e quali sono le implicazioni, ma non solo. Quali sono i segnali che un bambino, e non sono segnali verbali, ma di tutt'altro genere, un bambino può già dare un bambino che vive appunto un abuso può già dare fin dall'inizio. Ho cercato di dare gli aiuti possibili, infatti molti psicologi e anche a convegni l'hanno utilizzato, perché possa essere veramente d'aiuto ad interpretare i primi segnali prima che le cose diventino più gravi, o perlomeno quando la possibilità di intervenire sull'emotività, del bambino che soffre e che patisce questa situazione possa diventare più difficile, no? Invece quello che ho cercato di scrivere con tanta attenzione, veramente con enorme attenzione, è di far capire quali sono le reali condizioni di questa situazione e come si può intervenire. Ecco.
Perfetto, senti, e tra l'altro questo romanzo è stato tra i vincitori del premio Pergola a Firenze, tra l'altro hai avuto un riconoscimento molto importante per questo romanzo, però sicuramente questo romanzo prende spunto anche dalla realtà, anche dalle realtà, se non mi sbaglio, perché di realtà così ce ne sono a bizzeffe, purtroppo.
Purtroppo, ma il bello sai qual è, Marco? Che non se ne parla mai a sufficienza, ma soprattutto è qualcosa di cui si preferisce non parlare, un argomento che è meglio non toccare più di tanto, perché ancora ha veramente le corde scoperte, è come se la società ancora non... provasse la società intera un po' vergogna e non sa gestire bene questa realtà, e purtroppo è tanto presente, molto più di quello ci si possa immaginare, e non è solo un discorso fisico. Le violenze su minore e in generale le violenze hanno l'aspetto psicologico che è ancora più terribile e meno, è reputato meno grave, no? Capito?
Sì, sì, sì.
Di quanto in realtà lo sia.
Qualche settimana fa parlavo degli aspetti psicologici proprio con uno psicologo che ha scritto un libro. E praticamente torno a ribadire un po' la stessa cosa, cioè che tutto l'aspetto psicologico delle persone è visto proprio come un tabù, diciamo la verità.
Sì.
E io continuo a ripetere proprio all'infinito come un disco rotto un po' lo stesso mantra, cioè nel senso, se una persona gli fa male un ginocchio di solito va dall'ortopedico, se sta male con se stesso prima che la situazione precipiti, perché poi la situazione precipita prima di quanto uno crede, dovrebbe andare dallo psicologo che fa vedere, che secondo me dovrebbe e fa vedere sicuramente i problemi da un altro punto di vista. e magari uno supera l'impasse e praticamente può ripartire. E invece tutto ciò che riguarda la psicologia, passando anche attraverso la violenza, per capirsi, viene visto un po' come un tabù. Ecco, ancora nel 2023, per capirsi, non è che siamo nel 1950, siamo nel 2023, ecco.
Ecco sì. Vero? Ecco sì, è vero. Il problema appunto invece è tutto il contrario. Più se ne parla, più riusciamo a superarlo. Proprio intendo dal punto di vista evolutivo della società stessa. Meno se ne parla e più rimane un qualcosa da lavorare, da lavorarci sopra. E quindi appunto il nome del male sapevo perfettamente quando lo stavo scrivendo a cosa andavo incontro, nel senso andavo incontro a pregiudizio, a reticenza, a difficoltà di comprensione. Invece mi sono accorta che psicologi che mi hanno coadiuvato, che addirittura poi sono anche miei amici, hanno utilizzato questo romanzo, questo mio aiuto, perché io è difficile che li cataloghi così, ma l'hanno utilizzato e hanno visto l'efficacia, perché tanti sintomi, tanti segnali, appunto, tante volte non vengono visti, invece lì io ho scritto esattamente come un decalogo, e non è un vademecum, però cosa prova un bambino offeso da questo? Quali sono le sensazioni reali? Qual è il senso di colpa che lui stesso prova nel vivere un abuso? Senso di colpa perché si sente responsabile anche lui di quello che accade involontariamente. Tutto questo ha portato benefici, ecco. E spero ancora di sì.
Senti, noi ci fermiamo un attimo con la pubblicità, almeno prendi fiato innanzitutto e anche se sei abituata logicamente a parlare, e poi ci ascoltiamo Creep per intervallare l'intervista e poi proseguiamo questo flashback all'indietro, per capirsi, okay, questo cammino all'indietro delle tue opere. È una cosa molto piacevole, tra l'altro.
Grazie.
E ci fermiamo un attimo con la pubblicità e ci ritroveremo proprio fra 3 minuti. Bene.
Ok.
A tra pochissimo.
Tra poco.
Radio Mugello.
La chitarra di Gio Satriani infiamma l'Italia. Finalmente, domenica 30 aprile, al Teatro Verdi di Firenze, il leggendario maestro di generazioni di chitarristi con l'Art Tour 2023. Info www.bitconcerti.it. Prevendite, circuito Ticket One e Box Office.
Buona Pasqua, Pasqualino.
Pasqua sempre più vicina, ed ecco che le colombe produzione propria della pasticceria Aurelio cominciano a volare, dove la qualità dei prodotti si sente, unica nel gusto e nel profumo, frutto di esperienza, conoscenza e pazienza. Se la senti, la riprendi. Ed ecco le uova produzione propria in cioccolato fondente al latte o cioccolato bianco, che puoi prenotare anche confezionate con la tua sorpresa. Portacela e scegli la misura dell'uovo. Per una Pasqua più dolce, l'irresistibile bontà dei prodotti della pasticceria Aurelio, in Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo.
Buona Pasqua mia sorella, buona Pasqua mio fratello, buona Pasqua ai miei cugini.
A marzo con Dacia All-in, nuovo Duster Eco G Benzina più GPL da 199 euro al mese e inclusi nella rata in caso di adesione 3 anni di furto incendio e 3 anni di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,57. 36 rate, rata finale 13.041 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Dacia Fin. Info e condizioni in sede.
La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
L'autocarrozzeria Giovannini in località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Skoda e Seat. Ricarica aria condizionata e sanificazione filtri. Noleggi auto anche per lunghi periodi. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 59 051.
334-7988-000.
Creep, davvero una gran bella canzone, a me piace in maniera particolare, piacciono in maniera particolare i Radiohead, e tra l'altro mi piace questa canzone, tra l'altro mi piace molto meno la versione in italiano, la brutta copia di Vasco Rossi, cioè la cover, sì. Non è un granché, vero? Cioè,
vero?
La cover di Vasco Rossi non è venuta benissimo, anzi, no. Per i duri e puri dei Radiohead è stato visto come un affronto, ecco.
Preciso.
Se non mi sbaglio,
sì. Sì, sì.
Perché i Radiohead praticamente sono abbastanza inimitabili, da Creep, da Karmapolis, da tanti altri successi che sicuramente non sono traducibili, per capirsi.
No.
Senti, torniamo a noi e continuiamo a fare questo flashback praticamente. Prima del tuo primo di questo gioco di parole, prima del primo romanzo, e questo è un gioco di parole, e mi tirerai le orecchie come insegnante di italiano.
Assolutamente.
Senti, hai scritto un poema che si chiama L'ombra del paradiso. Un tema un po' particolare, come l'esilio come condizione di vita. Tra l'altro il poema è rientrato anche tra i finalisti al premio letterario filosofico religioso Don Giovanni Liegro. Di cosa parla e come mai hai scelto come forma il poema, ecco, in questo caso?
Ero in una situazione di vita molto particolare, dopo aver vissuto un distacco enorme dal luogo che amavo profondamente, non tanto le persone, ma proprio il luogo. E questo distacco, che è stato inevitabile, per me io l'ho vissuto proprio come un esilio, al che è stato facile poi, facile, o perlomeno ho tramutato in poesia questa sensazione di isolamento, di impossibilità di ritrovare quel paradiso, perché per me quello rappresentava il paradiso. Ho cercato di fare, e non so se sono riuscita completamente a trasmettere questo, un salto un po' più importante, che poi è il concetto dell'abbandono del luogo, tra virgolette, natio, ma anche dell'abbandono del nostro paradiso, della comfort zone, del luogo dove trovi te stesso, un luogo in cui non puoi più tornare, assolutamente, che è comunque il luogo dell'infanzia. Ecco la traslazio, ho provato a tradurlo dal minimo mio, dalla mia esperienza individuale, a un'esperienza più generale, più umana, che poi appunto ho ripreso un tema biblico, ma semplicemente come scusa per una introspezione, indagare nell'animo umano mio e appunto anche eventualmente dell'essere umano in generale, la condizione di impossibilità a ritornare in quella frazione di tempo e spazio che era, che poteva essere la felicità, o che era il ricordo di quella che poteva essere la felicità.
Ci sono proprio dei luoghi, oppure dei flash che uno si ricorda dell'infanzia in cui è stato davvero bene, e certe volte lo ricordiamo con nostalgia, tra l'altro.
E quella è la bellezza.
Perché poi sono pochi i ricordi, però sono ancora molto vividi, per capirsi.
Sì.
Si potrebbero toccare con mano, ecco.
Ma la bellezza di tutto questo è proprio il fatto che sono solo dei ricordi. Al momento in cui vivi quella realtà, non è come poi la ricordi, no? Dopo. Per cui gli appiccichiamo, gli diamo un connotato noi nel ricordo, che non è esattamente corrispondente a quel vissuto, ma ci serve a noi per riallacciarci a quel ricordo, e quindi cambiamo proprio il risultato della cosa. Anche un'esperienza, anche vivere un'esperienza bella, mentre la vivi non hai la percezione totale di quella bellezza. Successivamente, quando la ricordi, la amplifichi di quella bellezza. E il ponte è proprio quella nostalgia di cui parlavi, la nostalgia che è quasi più di un non vissuto che del vissuto stesso. Prova ad andare a ritrovare un posto dove ti sei convinto di essere stato felice, no? E di ritornare lì. È un fallimento, nel senso, non è più come era in quel momento, e non è nemmeno più quel ricordo. Per cui è meglio trattenere il ricordo del passato che rivivere il passato stesso.
È vero, è vero. Senti, poi prima del poema tu praticamente ti sei cimentata come l'amica Alessandra Cotoloni anche nelle poesie.
Sì.
Nelle poesie con ottimi risultati, se non mi sbaglio.
Sì. Dove si compra il coraggio, una raccolta di poesie appunto legate al tema del coraggio di vivere in tutti i suoi aspetti.
E ci vuole tanto coraggio, eh?
Ce ne vuole tanto. Infatti, Dove si compra il coraggio è una delle poesie centrali di questa raccolta. A posteriori, io ti posso ridere, sto raccogliendo perché comunque la poesia mi accompagna come genere in tutta la vita e quindi sto raccogliendo un ulteriore, questa quasi è un'anticipazione un po' con te Marco, una raccolta nuova che sto pensando di intitolare Il coraggio non si compra, e questa è la conclusione della ricerca di Dove si compra il coraggio.
Eh no, certe volte mi verrebbe di scrivere anche a me, però in questo caso Dove si compra la pazienza in questi casi.
Immagino.
Sì, perché immagino. Anche tu credo che tu sia alla ricerca sempre in mezzo agli alunni, certe volte ci viene da chiedere dove si compra la pazienza.
Sì.
Anche lì la pazienza non si compra, ecco.
No.
Vero?
No, è un esercizio lungo, difficile. E certe volte scappa.
Sì. La chiamano il sequestro emotivo, lo chiamano. I più bravi lo chiamano il sequestro emotivo, ecco. Sì. Noi diciamo quando scappa la pazienza, scappa, ecco.
Scappa.
E poi dicono anche come bisogna fare per non farsela scappare. Respirare. Respirare per almeno 10 secondi.
Io ci provo.
Sì, però certe volte non ci riusciamo.
Certe volte no.
Certe volte ci fermiamo a due e poi sbottiamo, per capirsi.
Sì.
Senti, sempre tornando all'indietro, poi tu ti sei occupato appunto di ricerche storiche, perché i tuoi primi libri sono incentrati su ricerche storiche.
Sì, diciamo che appunto nasco, sì. O perlomeno mi sono laureata in storia medievale e i miei professori, Gabriella Piccini, Duccio Balestracci, quando mi laureai mi fecero lo scherzo, tra virgolette, di non dirmelo se non il giorno della laurea, che mi dissero con dignità di pubblicazione. Ma capovo svengo lì perché non l'avevo assolutamente capita, però mi dettero l'opportunità di trasformare la tesi di laurea intitolata La selva del lago, che era uno studio su questo bosco, il bosco della Montagnola Senese, dove un tempo c'era un lago immenso, e di ricostruirlo completamente per l'habitat che era, trasformandolo in un libro un pochino più, diciamo, comprensibile ad un largo pubblico, non solo per gli altri lavori. E questo è stato all'inizio di tutto per me, così.
Senti, e appunto tu ti sei occupata appunto di storia, soprattutto storia senese, ecco.
Sì.
Nei tuoi primi libri, per capirsi, una storia che praticamente non dovrebbe finire mai, visto che la storia di Siena è lunga, complessa e anche molto bella, tra l'altro.
Sì, Siena offre...
E appassionante, ecco.
La cosa più bella che è stata per me, ecco, uno dei bei ricordi, poter andare in un luogo che è l'archivio di Stato, tra l'altro che cito anche in Oltre la soglia, perché il racconto, il terzo racconto è proprio basato su Siena, perché la storia è la vicenda di una ragazza senese. E l'archivio di Stato è stato per me l'albero della cuccagna, cioè pensare che lì c'era la storia, che bastava solo leggere, il che non era facile, perché erano scritti in scrittura medievale, quindi...
Non
facile.
È anche difficile proprio.
Sì, allora ti racconto questo aneddoto perché se il mio professore ascoltasse ci riderebbe ancora. che io andai in archivi di Stato, avevo scelto più o meno l'argomento perché avevo individuato che c'era già molto materiale, e poi presi in mano i documenti del tempo del 1200, perché la Selva del Lago si occupa dalle prime acquisizioni di questo bosco da parte degli eremitani della Santa Maria della Scala di San Leonardo al Lago, e poi fino a che l'acquisì il comune di Siena, insomma arriva fino al 1500 come studio, no?
Sì, sì.
Allora io andai in archivio, giovane fanciulla allora, tutta con l'energia di allora, la voglia di fare, mi dettero in mano questi documenti, non ci capivo nulla, 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 nulla. Per me era veramente arabo. Non tanto il fatto che fosse tramitata in volgare, tra l'italiano e il latino, un latino un po' maccheronico, non era quello, era proprio non si leggeva, non lo leggevo. Ecco. E mi feci un pianto incredibile, andai singhiozzando dal professore, che è Duccio Balestracci, che ricordo, che ha fatto la prefazione anche degli ultimi libri di Oltre la soglia e del poema L'ombra del paradiso, e andai da lui, lo guardai e gli dissi: basta, io non mi laureo più, non ce la faccio, non si capisce niente, è astruso, non ce la fa, vado all'ufficio di collocamento e vado a cercare un lavoro. Giuro, lui sì, sì, era piegato in due da ridere, io non ridevo mica. Poi dopo 3 o 4 giorni ritornavo piano piano in archivio, e poi alla fine li leggevo benissimo, perché poi era solo un'abitudine ad un linguaggio, una scrittura nuova. Però ecco, questa è stata la vicenda.
Ci credo, perché cioè, uno all'inizio praticamente, rispetto a questi immensi libri, praticamente si trova arreso, per capirsi.
Completamente. E sai che faccio? Ci porto i miei alunni, e i bambini della prima media, che fanno, o prima anche seconda, li porto lì, mi metto d'accordo con l'archivista, ormai un pochino mi conoscono, e poi gli faccio mettere i guanti e gli do una pergamena in mano. Vattene a vedere come reagiscono, è incredibile, hanno la percezione che è qualcosa di importante, la sfogliano piano piano, mi guardano come se aprissero un tesoro, mi fa una tenerezza tutto ciò.
Cioè, mi metti un po', come posso dire, mi fai emozionare davvero questo tuo racconto di vita di questo bellissimo archivio di Stato di Siena.
È bello, è bello.
E tra l'altro Siena è un tesoro, una piccola cittadina, sì, però che custodisce tanti tesori, immensi, sì, tesori, è sempre tutta da scoprire Siena. Nonostante che sia molto più piccola di Firenze, c'è un detto che dice che nelle botti piccole ci sta il vino buono, ecco, e ecco. Siena è una botticella piccola, però ce n'è tanto di vino buono, sì, ecco, sì, dentro Siena, tutto questo bellissimo centro storico, cioè che tutte le volte quando uno viene a Siena fa emozionare, solamente entrare dentro le mura fa emozionare,
sì,
Siena.
E infatti lo racconto proprio in quest'ultimo racconto di Oltre la soglia, ho cercato di evocare le emozioni che si prova camminando per le lastre, come dicono i senesi, della città, e della piazza anche la meno conosciuta, anche la piazza Matteotti, per dire, con quegli edifici ottocenteschi, ha comunque un fascino, ogni angolo ha un fascino particolare, come tante città italiane, perché per l'amor di Dio l'Italia è piena, il mondo è pieno.
Sì, non bisogna andare dall'altra parte del mondo, basterebbe visitare tutte le nostre città.
Ma sono fantastiche.
Vero. E Siena è una fra queste, secondo me, sì, perché sì, non c'è solo Piazza del Campo a Siena, che tra l'altro è bellissima, bellissima Piazza del Campo, perché molti la conoscono perché vedono il Palio, perché non c'è solo il Palio a Siena. C'è una grande storia a Siena, secondo me,
sì,
ed è bellissima Piazza del Campo anche senza il tufo per il Palio, per capirsi. È proprio una bellissima piazza è davvero. E poi vabbè, ci sono delle chiese fantastiche, cioè, più di così, ecco. Sì. C'è proprio, si entra proprio nel Medioevo a Siena, ecco, per capirsi. Si respira il Medioevo a Siena, ecco. Secondo me tu, cioè, sei una medievista perché hai vissuto in una città medievale, ecco, in cui si respira ancora si respira ancora aria medievale a Siena, ecco.
Non sarebbe stato potuto essere altrimenti, credimi.
Sì, è vero. Senti, e poi oltre a questo bellissimo libro La Selva del Lago, tu hai fatto anche un libro di ricerca storica su queste famiglie senesi, Libro dei Leoni, sì, tra l'altro.
Sì, questo grazie al professor Ascheri, che mi chiese in archivio se conducevo, appunto, insieme a Patrizia Torrini, Maria Assunta Ceppari, archiviste proprio dell'Archivio di Stato, questa ricerca delle famiglie più importanti e quindi fu fatto nell'arco del tempo, edito, cioè, con l'aiuto al tempo, con i contributi del Monte dei Paschi di Siena, era possibile fare queste ricerche così serie e importanti, e sono rimaste nella storia, insomma, delle famiglie senesi. Sì.
E un'altra domanda da farti, una domanda che forse non ti aspetti. E adesso cosa bolle in pentola?
Allora, in realtà sto già lavorando da ormai dall'estate, dall'inizio dell'estate scorsa, ad una serie di... Avevo bisogno di leggerezza, perché ho passato un momento non facile, come tanti nell'esistenza, appunto la morte di mia madre recentissima, e allora avevo bisogno di scrivere un qualcosa che mi portasse con la mente un po' più in un mondo leggero, e allora ho cominciato a pensare a fiabe a carattere filosofico, dove spiego a miei alunni, perché naturalmente loro sono sempre il mio pensiero primo, il concetto di tempo, spazio, moto, ma in modo giocoso, attraverso animali, attraverso situazioni, e ho iniziato a questo percorso buffo che va tra filosofia e poesia nella fiaba.
Sì.
Ecco, sì, più o meno questo, momentaneamente.
Ho capito. E quindi sei immersa in questo nuovo progetto.
Sì.
E tra l'altro spazi in tanti progetti, hai fatto veramente, sei passata dai libri storici fino ad arrivare al poema, poesia, passando per i romanzi. Quindi sì, ti metti in un nuovo filone ancora, per capirsi.
Sì, ma perché mi sono curiosa di vedere come Sarita reagisce a diverse situazioni. È un gioco con me stessa, principalmente.
Perfetto. Senti, è quasi arrivato il momento dei saluti. Innanzitutto io ti ringrazio davvero tanto di essere stata con noi.
Io ringrazio te dell'opportunità enorme che dai a noi di avere una voce. È un salotto bellissimo.
Senti, come dico sempre, come dissi per la prima volta Alessandra Cotoloni, come dico sempre, io spero sempre di aver raggiunto la sufficienza, anche un 6 meno meno, ecco.
Ma per me è un 9.
Sì, magari. Come dico sempre agli altri, siete sempre troppo buoni con me, perché io, come dice il... E lo ripeto sempre a tutti, come dice il buon Andrea Cini, che è il direttore artistico di questa radio, noi facciamo del nostro peggio, perché del meglio non ci riesce, non ce la facciamo proprio a farlo, e quindi facciamo del nostro peggio, e forse è anche un modo di restare umili, di restare abbastanza bassi. Ce la mettiamo tutta, però certe volte non tutte le ciambelle riescono col buco, quasi mai, diciamo. Quando riescono siamo già molto soddisfatti e molto contenti, però quasi mai riescono col buco, ce la mettiamo sempre tutta, però insomma, cioè, o quando è bruciata la ciambella, o quando viene il buco storto, cioè, nel senso, quando è cruda, ecco.
Ma sono le perfezioni che rendono piacevole il tutto.
Sì, dovrei andare a Bake Off Italia, ecco, almeno mi buttano fuori subito, Capito? Non so se conosci il programma.
Sì, io qualche volta, lo conosco.
Qualche volta l'ho visto quando c'è Kram che dice che è cruda, ecco, il pasticciere tedesco, capito?
Sì, sì, me lo ricordo. Sì,
perché lui ha questo modo di dire cruda e che fa già scompisciare da ridere. E io sono così, ecco, praticamente.
A me non sembra, comunque
va bene. Senti, ti ringrazio per adesso. Quando io come dico a tutti gli scrittori, a tutti quelli che ruotano intorno alla nostra radio, che vengono a conoscenza della nostra piccola realtà, voglio dire che non può essere una sola volta per capirsi. Quando ci sono altri progetti o quando hai delle uscite, noi siamo qua. E noi siamo qua a disposizione di scrittori, di enti di volontariato, di società sportive un po' dimenticate, diciamo la verità, perché sì. Ci sono anche
tante realtà
che vengono un po' dimenticate, un po' messe tra virgolette in serie B, anche se sono pienamente in serie A, e quindi sì. Noi siamo sempre a disposizione, per aiutare e per dare spazio alla cultura e anche alle persone che di voce ne hanno un po' poca, ecco.
Grazie, questo è meraviglioso. Grazie davvero.
Perché
grazie.
La cultura viene sempre messa un po' in serie B, diciamo la verità. Certe volte anche in serie C. Ecco.
Va anche interregionale.
Sì, sì, ormai sì, ecco, perché sì. La cultura è sempre qualcosa che ormai viene sempre conosciuta meno, sempre più snobbata, per altre sì. Cose un pochino più troppo frivole. Senti, sì. Se vuoi presentare anche l'ultima canzone, io sono... Ti do il microfono per capirsi, oppure se vuoi anche ringraziare, salutare quello sì, che vuoi. Ti do a te il microfono, fai finta di essere te la speaker, io sono l'ospite, ecco.
Ok, allora io ringrazio tutti voi di avermi ascoltato e spero che qualcosa vi sia interessato di quello che è stato detto, spero che di aver aggiunto un qualcosa di piacevole alla vostra serata. Nel frattempo ascoltiamo uno dei brani più belli che mi hanno condotto a scrivere, perché grazie ascoltando questa musica io ho scritto tanto, Experience di Einaudi. Vi abbraccio tutti ancora, arrivederci.